l'amore non è mai sprecato. Questo è il vero nome di Dio. L'amore non è mai sprecato. E se solo capissimo quanto questo alleggerisce la nostra esistenza, anche noi potremo cominciare a vivere questa misericordia profonda, questo amore donato al 100%, senza aspettarsi nulla in cambio, ma semplicemente amare. Amare è un verbo transitivo e deve transitare per necessità. L'amore non può essere bloccato, l'amore non può essere egoista per sua natura, l'amore non può essere possesso, ma deve transitare, deve passare, deve avere il coraggio di scorrere nel sangue delle nostre vene e come scorre anche nel sangue della vita stessa. A volte siamo lì a chiederci come possiamo capire Dio nella nostra esistenza, come riusciamo a toccarlo, a vederlo, questo Dio, come possiamo capire dove sta Lui, dove è Lui. Dio sta dove noi lo lasciamo entrare. Martin Buber lo diceva chiaramente: Dio sta dove tu lo lasci entrare. Mi piace da morire questa cosa, perché la pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato è l'esempio chiaro di chi è Dio, e non ci sono equivoci, e quindi anche qual è la missione della sua Chiesa, e non ci sono equivoci, non ci può essere nessuno che ci può dire il contrario. Tre parabole, tre racconti stupendi che iniziano dopo una provocazione dei pubblicani, dei farisei, dei benpensanti, di quelli che mormorano, perché ancora oggi ci sono in giro uomini e donne lì a mormorare contro la misericordia di Dio, contro il perdono, contro l'accoglienza e l'amore al 100%, perché è vero che a molti ancora dà fastidio l'idea che ci possa essere un Dio che perdoni sempre e che perdoni tutti, anche se infranti voti mille volte. Entra, ti aspettavamo, dice Gesù. Puoi aver commesso anche l'errore più grande della tua vita, lo sbaglio più enorme, la caduta più terrificante. Entra, io ti aspetto. Questa è la missione di Dio e la missione della Chiesa, la misericordia assoluta, al 100%, non c'è equivoco. Dove c'è misericordia c'è Dio. Dove c'è perdono, misericordia e accoglienza, c'è la Chiesa. Fuori di questo non c'è né Dio e né Chiesa. Ricordiamocelo sempre, perché è chiaro il messaggio delle tre parabole che abbiamo ascoltato. E tre sono gli atteggiamenti concreti della misericordia. La prima, meravigliosa, la sappiamo tutti, come la parabola della pecorella smarrita, queste cose tutte romantiche e bucoliche, ma ha un significato terribile la prima parabola. Cioè Dio è un Dio che rischia sempre, ed è un Dio che lascia le sicurezze per andare verso l'insicurezza, lascia le 99 pecore per andare dall'una. Cioè significa che è un Dio che rischia. L'amore è sempre un rischio. L'amore non è sicurezza, non è stabilità. Io forse non riesco bene a spiegarlo, perché o lo si sperimenta questo oppure è difficile comprenderlo, ma penso che molti di voi l'hanno già sperimentato, che amare significa rischiare. Non esiste stabilità nell'amore, non esiste sicurezza, ma solo l'insicurezza e il rischio di andare verso quella pecora che è uscita fuori dal recinto, perché chi ama scavalca il recinto, chi ama va oltre il muro, va oltre la siepe, e l'amore di Dio è diretto alla persona, a quella pecora, per dire a me personalmente, Non cadiamo nell'equivoco che Dio è il padre di tutti, nel senso che ama a maniera oceanica, a massa. Dio non ama così, Dio ama personalmente. Ecco perché va da quella pecora che va via, perché Dio esce fuori. Dio è un Dio che va fuori, non deve portare dentro nessuno, perché se ci fate caso la parabola non dice che quella pecora viene rimessa nel recinto. Gioisce non perché viene messa nel recinto, viene gioito il fatto che è stata ritrovata, che non è andata persa, che è stata amata. Ecco l'atteggiamento di Dio verso ogni uomo. E quando dico ogni uomo, dico tutti gli uomini della terra, credenti, non credenti, cercatori di altre confessioni religiose, tutti, perché è l'unico vero Dio. E quando noi sentiamo questo, quando sentiamo un Dio che rischia la vita, per me quello è Dio. E mi ama esattamente e personalmente per quello che sono. Lui mi conosce in profondo, il Salmo meraviglioso, io ti conosco prima che tu nascessi, capito? Cioè Dio non si dimentica di te, Dio non può dimenticarsi di te personalmente, perché ha un amore profondamente personale. Dio sa quello di cui tu hai bisogno prima ancora che tu glielo chiedi. Capite qual è l'amore profondo di un Dio che non si dimentica di te mai? Allora, quando noi incontriamo questo tipo di Dio, un Dio che rischia, un Dio che non ti porta nel recinto, Dio non ha necessità di riportarti nel recinto, anzi, piuttosto è un Dio che ti lancia sulla strada, che ti lascia anche andare via, perché questo è il vero amore, la libertà vera di lasciare che l'altra persona può anche andare via, perché io ne sono convinto. Chiaro che poi la pecora sarà stata rimessa con tutte le altre, ma ne sono convinto che il pastore di questa parabola avrà tenuto sempre aperto quel buco nella rete per lasciare libere quelle pecore di andare via quando volevano, perché il vero amore è questo: non è trattenere, non è possedere, non è costringere, ma è lasciare sempre aperto quel buco nella rete. Perché c'è sempre il rischio che la persona vada via e c'è sempre la bellezza di un Dio che gli va incontro, che la va a cercare. La seconda parabola, il secondo luogo, il secondo spazio in cui possiamo incontrare Dio, bellissima, questa donna perde una moneta nella sua casa. Era facile a quel tempo perdere le monete, perché dovete capire che le case in Israele erano fatte con dei massi grossi e non erano messe l'una a fianco all'altra, c'erano delle fenditure grosse l'una dall'altra, allora facilmente si perdevano le cose, quindi bisognava cercarle, cioè erano piccoline, ma se perdevi una cosa cadeva dentro lì e dovevi cercarla, dovevi abbassarti per trovarla. Ed è bellissimo perché Dio fa questo. Dio innanzitutto accende la luce nel tuo buio. Quando tu stai nel buio, nel buio, lui la prima cosa che fa, accende una luce, cioè illumina la tua vita, la illumina, la rende trasparente, perché se tu vuoi ritrovare te stesso, devi rendere la tua vita trasparente, deve essere una vita visibile, vera, autentica, da un solo volto, sincera fino in fondo. E allora la prima cosa che fa questa donna, che è Dio nella parabola, accende questa lampada e poi comincia a spazzare. Sì, perché Dio spazza, cioè Dio spazza via la polvere. Se tu veramente vuoi sentirti amato e vuoi percepire questo amore puro al 100%, devi togliere la polvere che ti appesantisce il cuore, devi togliere tutto ciò che ti impedisce di sentirti amato e di amare. Devi togliere la polvere, devi togliere gli equivoci, devi togliere tutto ciò che ti appesantisce. Ecco perché questa donna spazza per trovare questa dracma, questo soldo, questa piccola cosa che si è persa, per dire che Dio e per Dio è importante anche la più piccola creatura. Un filosofo scettico diceva addirittura che Dio riesce a vedere una formica nera su un sasso nero in una notte nera. Lui la riesce a vedere e riesce a vedere noi, soprattutto quando noi pensiamo che lui non c'è, soprattutto quando lui sembra non vederci, non esserci, quando il dolore, quando tutto quello che noi viviamo sembra prendere il sopravvento, quando veramente viviamo in una foresta nera e ci sentiamo piccoli, neri, su una pietra nera, lui sa che sei lì e sa quello di cui tu hai bisogno, sempre. Non abbiate mai timore di questo, perché altrimenti non è il Dio di Gesù Cristo, è un'altra cosa. E allora lui la trova. Entrambi queste parabole si concludono nel gesto più chiaro di Dio, perché non finisce lì, Dio condivide, fa festa. Perché l'altro nome di Dio è proprio questo, festa. Cioè festa significa concedersi il meglio. Dopo aver faticato, dopo essere andato a trovare la pecora smarrita, dopo aver spazzato casa per trovare la dracma perduta, si fa festa. Sì, anche quando tu fatichi e dai sacrificio alla tua vita e cerchi veramente di combatterla, di lottarla, di dare il meglio di te, devi concederti il meglio. Devi far festa, devi festeggiare. E c'è sempre un motivo per festeggiare. Io non so perché ancora abbiamo questa mentalità un po' eretica, secondo me sbagliata soprattutto, del dire che quando si sta male non si può far festa, oppure quando si sta vivendo un dolore atroce, una situazione, una malattia, una morte, non si può far festa. E l'unico modo per comprendere che quel dolore ha un senso, concederti il meglio, perché abbiamo questa mentalità che se facciamo festa, se cerchiamo di superare, di trasformare il dolore, non stiamo vivendo come Dio vuole. Dio non vuole che tu porti dentro di te il senso di colpa per l'errore fatto. Non vuole che tu devi fare penitenza e olocausti. Lo ricordate in un altro passo meraviglioso? Dio, non voglio né olocausti né sacrifici, ma misericordia, ma amore, gioia. Cioè significa che forse dovremmo smetterla di percuoterci e di stare lì a flagellarci ogni volta, soprattutto quando viviamo già dei momenti faticosi e complicati. Perché non so per quale assurdo motivo ci convinciamo del fatto che più soffriamo e più espiamo la colpa e il dolore. È esattamente il contrario. Non devi espiare nulla innanzitutto, perché Dio già ti ha salvato e già ti ama, già sa che tu hai commesso quell'errore, già ti ha perdonato. Già ti ha perdonato nel momento in cui hai sbagliato, già devi sentirti di nuovo amato. Noi l'abbiamo cercato di sintetizzare in quell'icona all'inizio della nostra fraternità del monastero: entra chiunque tu sia, entra anche se infranti voi di mille volte. Anche se sei caduto, se hai sbagliato, se hai Dio nel cuore o hai la confusione, entra, ti aspettavamo. Ecco chi è Dio. Un Dio che ti aspetta sempre con la luce accesa. E l'ultima parabola, arriva al culmine questo Dio, la parabola che ci dà il senso della vita. Questo Mino, questo figlio, che sembra essere quello che ha capito tutto, a volte siamo noi che sembriamo di avere la verità in tasca, di aver già compreso tutto e di avere le risposte a tutto. Dammi la parte di eredità che mi spetta, dammi tutto quello che mi spetta, andiamo via di casa, facciamo i pianzi per un po' in giro, dicendo ora si cammina con le proprie gambe, si spende, si è indipendente, poi non si regge. Non si regge l'indipendenza, perché l'indipendenza subita e strappata non è indipendenza. La vera indipendenza è quella che ci dà la possibilità di maturarla, questa indipendenza. E che si fa? Si fa anche noi così. Si va fuori, poi si arriva a toccare il lastrico, a toccare il fondo, e anche noi, come l'omino del Vangelo, il figliuolo sta lì a dire adesso andrò da mio padre, di nuovo ritorno lì, anzi vado lì e gli dico anche tutta questa bella filastrocca: padre, mi sono pentito, ho peccato contro il cielo, contro di te, trattami come uno dei tuoi garzoni. Anche noi lì a farci tutti i nostri pentimenti, le preghierine, non ci mancano mai le parole delle preghierine per sentirci in colpa, per dirci ho sbagliato, ho peccato, farò così, così Dio mi perdonerà. Si prepara questa filastrocca, arriva dal padre, stupendo, meraviglioso il padre, che è Dio, non lo fa neanche parlare, gli va incontro, l'abbraccia, lo bacia e fa festa, a dire non mi interessa nulla del tuo pentimento, della tua filastrocca, delle tue preghierine che dici ora mi sento in colpo, ho sbagliato, io ti amo a prescindere, io ti amo nonostante tutto, io ti amo nonostante i tuoi peccati, i tuoi errori, i tuoi sbagli, io so chi sei, perché devi dirmi chi tu sei? Capite l'estremo della misericordia, e questa è la missione della Chiesa. La Chiesa non deve mai giudicare. Dove trovate una Chiesa che giudica? Non è Chiesa. Mai. La Chiesa è misericordiosa, sempre. È quel padre che corre verso il figlio e l'abbraccia, lo bacia, gli mette l'anello al dito, ammazza il vitello grasso e fa festa. Non è quella che giudica. La Chiesa non è mai moralista. Dove c'è una Chiesa moralista non è Chiesa. È un'altra cosa. Responsabilità loro, ma non è la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa, per sua natura, è misericordiosa, perché devi imparare da queste parabole, devi imparare da Dio, e quanto più la Chiesa vive la misericordia, l'amore gratuito, senza stare lì a chiedere chi sei, da dove vieni, o a misurare la fede delle persone. Come si può misurare la fede delle persone? A volte vedi in giro cristiani che stanno lì a misurare la fede delle persone. Come fate? Come si fa a misurare la fede della persona che è qualcosa di così intimo e di così profondo che solo Dio conosce? Una Chiesa non giudica mai la vera Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo ha un'unica missione, è quella di andare verso chiunque, soprattutto chi noi consideriamo nel nostro moralismo fuori, quelle sono le persone più amate da Dio. Non c'è categoria di persona che non è amata da Dio, ed è sbagliato già dire categorie di persone, perché le persone non possono essere catalogate. Noi invece cataloghiamo le persone, le etichettiamo, stiamo lì a dire quelle persone, quella specie di persone, quelle razze di persone, quelle persone così, stiamo ancora lì, all'ABC del Vangelo. In Dio non c'è distinzione. In Dio ci sono i figli di Dio e tutti siamo figli di Dio. Quindi l'unica vera missione della Chiesa è questa. Allora, a scanso di equivoci, dove trovate una Chiesa così? Quella è la Chiesa di Gesù Cristo. Dove trovate persone che si spacciano per cristiani, si professano fedeli al Vangelo e vivono la misericordia, quella è Chiesa, altri no. Dobbiamo dircelo chiaramente, senza paura, perché è Dio stesso che ce lo dice, ce lo impone. La Chiesa per sua natura non può cacciare fuori nessuno, tutti sono dentro la Chiesa. Allora dobbiamo capirlo con verità e con semplicità tutto questo. Tutti sono all'interno dell'amore di Dio, nessuno escluso. Allora questo significa che anche la mia mentalità deve cambiare, perché la Chiesa siamo noi. Prima che i vescovi, i cardinali, i preti e il Papa, siamo noi. E se la nostra mentalità è chiusa, è piccola, è gretta ed è tutta chiusa, dove non c'è posto per tutti, ma siamo lì pronti a giudicare, ad essere gelosi, che qualcuno viene perdonato, che per esempio San Paolo, abbiamo ascoltato, cioè capite la verità, io ero un violento, ero un persecutore, ho ucciso, San Paolo ha ucciso, San Paolo, una persona che ha ucciso è santo, capite? E noi invece lì a giudicare ogni errore che fa fa una persona, perché dobbiamo punirla, dobbiamo farla soffrire, dobbiamo farla scontare prima e poi può redimersi. Nella logica di Dio non funziona così. C'è prima il perdono, c'è l'accoglienza della persona, poi si fa un tratto di strada insieme. Ma Dio prima perdona. Allora la nostra mentalità dovrebbe ridiventare una mentalità legata al Vangelo. A me veramente mi fa una tristezza e mi fa male sentire cristiani a giudicare fortemente con le parole, con i gesti, le persone, ma giudicarle per la loro cultura, per la loro provenienza, per il loro orientamento sessuale, per la loro religione, e veramente fa male. Fa male. Fa male veramente, perché significa che il Vangelo non si è proprio affacciato nella tua vita. Significa che tu lo professi con le labbra, ma la tua mente va altrove. Allora, questa misericordia infinita di Dio, che possa entrare, spalancare finalmente il nostro cuore, la nostra mente, e vi assicuro che avendo una mente più libera e aperta, siamo anche più leggeri, allentiamo anche le nostre rigidità, i nostri malesseri, le nostre stanchezze, a volte sono provocate dalla chiusura, dalla paura dell'altro, del fatto che dobbiamo in qualche modo sempre giudicare e presentare il conto a tutti. Lo facciamo tra noi, figurati con le persone che sono un po' lontane, un po' diverse da noi. Allora, ci piaccia o non ci piaccia, e il Vangelo non fa sconti su questo, potrebbe farlo su altri, ma il perdono è il cuore della nostra fede cristiana. Se hai difficoltà a perdonare, mettiti in cammino e cerca di imparare a perdonare. Se ancora devi perdonare qualcuno, cerca di farlo, perché questo è il cuore del Vangelo. Se ancora senti qualche gracchio dentro di te a non riuscire ad accogliere chi è diverso da te, cerca di metterti in cammino e ad arrivare ad accoglierlo. Questo è l'impegno del cristiano, prima di tutte le altre cose. Un cristiano si distingue da questo, dalla misericordia, da quanta misericordia ha. Forse è questo l'esercizio che dovremmo fare tra noi, misurarci nella misericordia. Quanto più perdoniamo, quanto più siamo misericordiosi, quanto meno giudichiamo gli altri. Tutto il Vangelo inizia con un giudizio atroce. I pubblicani e i farisei mormoravano. Mormorando dicevano a Gesù: guarda, va a cena e va insieme ai peccatori e a tutti gli altri. Dovreste essere contenti quando vedete degli uomini di chiesa frequentare i peccatori. Chiaro, se diventano peccatori anche loro è un problema. Ma se li frequentano per stare con loro e per dirgli che Dio ti perdona, e quindi questo perdono ti invita a cambiare vita, siatene contenti. Invece preoccupatevi quando vedete gli uomini di chiesa, le donne di chiesa, frequentare i potenti. Là vi dovete preoccupare. Ma quando vedete uomini e donne di chiesa frequentare tossici, prostitute, peccatori e tutto quello che voi volete, persone scartate, persone che hanno ucciso, persone che hanno tradito, siate contenti, perché lì c'è la Chiesa. Dove ci sono storpi, ciechi, zoppi, questa è la Chiesa vera, è la Chiesa della misericordia. Allora lasciamoci provocare dalla misericordia e proviamo a chiederci noi personalmente: a che punto sta la mia misericordia? Sono pronto a essere misericordioso, a sentire l'altro dentro di me, a partorire l'altro dentro di me, a perdonare mio padre che mi ha fatto del male, a perdonare mia madre, a perdonare mia figlia, mio figlio, a perdonare quell'amico, a perdonare quella persona, ad accogliere quella persona perché semplicemente è diversa da me, perché la pensa diversamente da me, perché vive un'altra vita diversa da me. Questo è la bellezza dell'essere cristiano, ed è l'unica forza che abbiamo, ed è l'unica fede che abbiamo, che è quella della misericordia assoluta.